parlo. Allora, io sai che da tanti anni seguo te e Steiner.
Segui però, me e Steiner.
Steiner
sei una pecorella, ma come ti permetti?
No, seguo nel senso che vengo a sentirti. E delle volte abbiamo anche litigato molto. Vabbè, io volevo farti delle domande. Una prima domanda: che cosa ne pensi? Io ho sentito quello che tu hai detto oggi circa l'accanimento terapeutico, primo. Secondo,
l'accanimento terapeutico.
Sì. Secondo, scusa, c'ho delle due o tre domande.
Addirittura.
Vabbè,
partiamo con la prima, dai.
Vabbè, però quelle altre sono importanti.
Sono tante persone.
L'accanimento terapeutico, la morte, come si dice, quelle che vanno a fare in Svizzera, e poi il fatto che quando tu hai un dolore lancinante, che il tuo corpo non risponde o perché non puoi più camminare, non puoi più vivere, allora, cioè devi ricorrere alla medicina per allora, forza.
Ce le ricordi una dopo l'altra. Partiamo dalla prima. L'accanimento terapeutico. Un fenomeno di poltroneria. Non si fa sentire nessuno, vuol dire che la cosa mi valiscia. Allora, l'accanimento terapeutico proviene dal fatto che vediamo la malattia come qualcosa di negativo. Se vediamo la malattia come qualcosa di negativo, primo pensiero sbagliato, il secondo pensiero è più presto sparisce e meglio è. Ma se il senso giusto della malattia fosse che sparisce, allora non avrebbe avuto nessun diritto di sorgere. Allora, il senso di una malattia è ciò che io divento, ciò che io vivo, i frammenti di consapevolezza o anche diciamo di tenerezza o di pazienza, di approfondimento dell'animo che io mi conquisto, ciò che avviene in me mentre lotto contro la malattia. Quindi la malattia è una condizione necessaria per cammini privilegiati dell'anima e dello spirito. Quindi il senso di una malattia è ciò che lo spirito si ripromette. Perciò io dicevo, lo spirito è propulsivo verso il futuro. Quindi il senso di una malattia è quello che salterà fuori da questa malattia. Se io la vivo in chiave positiva, questa malattia è il mio modo di cercare un ostacolo in modo che io, vincendo l'ostacolo, divento più forte. Come si rafforza un muscolo? Con la controforza. L'allenamento è una controforza. Quindi la malattia è una controforza. È una controforza che aumenta le forze dell'anima e dello spirito. E quanto tempo vuol restare questo spirito? Quanto tempo vuol vivere questa malattia? Lo può sapere solo lui. Lo sa già in partenza lo spirito? No, perché c'è la libertà. La coscienza ordinaria ha la possibilità di stramaledire una malattia e non ne fa nulla. Quando la coscienza ordinaria vede una malattia in chiave negativa, poltrisce, non realizza le forze che si sprigionano interagendo con le controforze e costringe lo spirito a rincarare la dose. E quindi o dura più a lungo o ne deve saltare fuori un'altra. Perché lo spirito non vuol rinunciare ai cammini di evoluzione che si è proposto di fare. Gli mancherebbe il più bello che c'è. Quindi una malattia, più presto, più io la vedo positivamente e più velocemente e proprio positivamente vivo il vissuto che soltanto questa malattia mi può dare, e più presto avrà svolto il suo compito. Una volta che ha svolto il suo compito, sparisce. Adesso vado da un medico e quello si mette in testa di farmi sparire la malattia. Oh, l'ho cercata apposta per godermela. Cosa fa lo spirito? Deve trovare un sostituto, però vogliamo essere sinceri, il sostituto non sarà mai karmicamente così giusto come la prima scelta. Perché il sostituto sarà sfasato nel tempo, le condizioni saranno diverse, e quindi una malattia è al posto giusto soltanto quando sorge. E oggi gli esseri umani vivono tante malattie che non sarebbero necessarie se quelle che sono karmicamente scelte non dovessero venire raddoppiate, triplicate, perché gli esseri umani non ne fanno nulla, perché le vedono soltanto negative. È difficile il pensiero o si capisce? Allora, la morte di chi va in Svizzera è strapiomba, suicidio, una forma di suicidio se vogliamo, no? La prima metà dell'evoluzione, l'anima umana si è connessa a Martia, si è articolata col corpo in un modo sempre più micidiale, sempre più forte. Qual è la connessione ultima, la prigionia ultima dell'anima nel corpo? Che l'anima vive solo il corpo. Più prigione di così non si può. E dove vediamo noi che l'anima di oggi vive solo il corpo? La scienza materiale, le scienze naturali ci dicono l'anima non esiste. Esistono soltanto processi di coscienza, neurosensoriali, le sinapsi del cervello, eccetera, eccetera. Esistono soltanto. Quindi ciò che noi chiamiamo la coscienza, ciò che si chiamava l'anima, non è una realtà a sé stante. Sono tutti epifenomeni del biologico. Questo ci dice la scienza. Questo cadere dell'anima dentro al corpo, che vive così, con una forza così enorme, che si sente inerme, addirittura inesistente nei confronti del corpo, è la prigionia nel corpo, è la condizione necessaria per sprigionarsi. Qual è la cosa più importante per potersi sprigionare?
Morire.
Essere imprigionati, se no non ti puoi liberare, non ti puoi sprigionare. L'ho chiesto a te perché sei un po' nuovo, gli altri lo sanno già che io, è il mio uovo di Colombo, capito? Questo un'altra vittoria sul moralismo, perché un certo moralismo di tipo religioso eccetera vorrebbe farci dire che che è un peccato che l'anima sia diventata così prigione del corpo, e sarebbe meglio se il peccato originale non ci fosse stato, sarebbe meglio se tutta l'evoluzione non ci fosse stata. Noi dobbiamo al fatto di essere così prigioni del corpo la nostra individualizzazione. Soltanto attraverso questa connessione col suo corpo, ognuno di noi si è individualizzato e indipendente dagli altri. Ora, la prigionia dell'anima nel corpo non è moralmente né buona né cattiva, è amorale, è necessaria per l'evoluzione dello spirito. E ciò che è necessario non è né buono né cattivo, è necessario. Che cosa diventa buono moralmente e non buono moralmente? Il moralmente buono è lo sprigionarsi, ed è moralmente buono perché non è necessario, perché può avvenire soltanto in libertà. Quindi l'unica cosa moralmente buona è la libertà, l'esercizio della libertà. E il male morale? è l'omettere di sprigionarsi. L'omettere di sprigionarsi. Oh, ma che, ti sei svegliato all'improvviso? Adesso però, momento, sto moraleggiando io che dico omettere di sprigionarmi è un mare morale. Perché? È un male, perché? Perché non sono libero? Perché è un male se non sono libero?
Perché la libertà è un valore in cui lo spirito vive.
Via ogni moraleggiamento. Perché omettere di sprigionarmi, quindi restare prigione, è male. Ho il diritto di dire che è male soltanto se è vero che sto male. Quindi devo fare l'esperienza che sto male da prigione, e allora è male. Quindi il morale non è un comandamento che qualcuno dice questo è bene, questo è... No, non esiste. La natura dell'uomo mi dice la libertà è bene, sto bene nella libertà. Nella non libertà sto male, un altro male non esiste. Oltre alla non libertà non esistono altri mali. Quindi ogni male, tutto ciò che mi fa star male è un modo di essere non libero. Se no sto bene, nella libertà sto bene. Quindi via tutti i moraleggiamenti, via tutti. Quindi la natura umana è duplice. C'è una natura e fa parte della natura umana una sovranatura, che è la libertà. Però la libertà ha una metà della libertà è di natura e l'altra metà è di libertà, se no non è libertà. Cosa ci dà la natura rispetto alla libertà? La potenzialità, la facoltà, la tendenza. Quindi la natura dà, è nella natura di ogni essere umano, di tendere verso la libertà. E se non si libera sempre di più, gli manca qualcosa e sta male. Un essere umano che non tendesse alla libertà non sarebbe un uomo. Chi di voi è più contento che sia l'altro a pensare al posto vostro? Quando penso con la mia testa è un frammento di esercizio, di esperienza, di libertà. Ecco. Io non sto pensando al posto vostro, sto pensando al posto mio. Ma c'aveva tre domande, alla destra non deve finire.
Allora, sì, io ho una domanda, però prima volevo dire una cosa che mi è venuta in mente durante la trattazione. Mi è venuta da pensare che come sarebbe importante che tutta questa trattazione venisse introdotta anche nelle facoltà di medicina, così che chi è ammalato non è costretto a sentirsi uno sfigato ogni volta che va in un ospedale, oppure va ogni volta che va al cospetto di persone che lo devono curare, che quindi se lo sostenessero anche con questi...
Guarda, a tua consolazione devo dirti, prima di tutto, che non è proibito a medici di entrare in questa sala,
sì,
e secondo, che mi pare di aver appurato che qui tra questi signorini e signori ci sono un paio di medici.
Adesso passo alla domanda.
Okay.
La domanda è questa: potrebbe in breve accennare, proprio appunto per sottolineare tutto quello che è stato detto, che cosa secondo la scienza dello spirito regola invece la vita degli animali? Perché sappiamo che anche gli animali si ammalano, anche gli animali hanno incidenti, però appunto non avendo lo spirito e quindi non potendo dire che in un certo senso se lo scelgono, ci deve essere qualcosa che invece regola gli eventi della vita degli animali. Ecco, grazie.
Allora, diciamo, mettiamo qui un po' di spazio, la differenza fondamentale tra l'animale e l'uomo, l'animale la parola lo dice, ha un'anima di gruppo, anima di gruppo. L'anima di gruppo lo chiamiamo istinto, anima di gruppo è una terminologia di scienza, l'istinto, il modo di comportamento del leone, della giraffa, eccetera, del gattino, del cane, e il cane si comporta secondo l'istinto del cane. E l'istinto del cane è comune a tutti i cani. Il fenomeno umano, ciò che è specifico dell'uomo, anima di gruppo, l'animale, l'uomo, ha uno spirito individuale. Quindi non un'anima di gruppo, uno spirito individuale. Per conseguire il gradino evolutivo nel quale, il gradino evolutivo in cui ci troviamo ora, l'umano doveva arrivare al punto da gestire la natura, tutte le forze di natura, il corpo umano è il precipitato di tutte le forze di natura, è un piccolo microcosmo, quindi nel corpo ci sono tutte le forze formanti dei minerali, tutte le forze vitali delle piante, tutte le forze animiche degli animali. Il fenomeno umano doveva arrivare al punto da poter gestire il corpo con libertà individuale e spirituale.